Buongiorno sorelle e fratelli, ringraziamo Dio per essere di nuovo insieme qui per aprire insieme la parola del Signore che, come abbiamo cantato, è la nostra lampada, la lampada al nostro piede. Quando questa lampada si spegne in un mondo che è buio, i guai sono ovvi, arriveranno. Ma se questa lampada continua a brillare davanti a noi, i nostri passi saranno sicuri con il Signore. Quello che intendo dire stamattina è un po' il prosieguo di quello che ho già detto l'ultima volta, quindi forse non è male per sommi capi ripetere almeno quali erano i concetti che abbiamo trattato, perché oggi ho detto è il seguito di quello che ho detto l'altra volta. L'altra volta abbiamo parlato di essere chiesa ed essere nella chiesa. Essere chiesa è importante per noi. Quando noi non ci sentiamo essere chiesa, ci sentiamo ospiti in questa chiesa. Siamo all'esterno, viviamo fuori, giochiamo in panchina e guardiamo quelli che giocano. Pronti a criticare quello che si fa, quello che si decide, perché chiaramente è più facile stare in panchina che non giocare sul campo. Ma il Signore ci invita ad essere noi Chiesa, siamo noi il Tempio del Signore, in cui lo Spirito di Dio opera e agisce, siamo noi questa Chiesa. Quindi essere nella Chiesa significa essere una parte essenziale di essa. E abbiamo visto quali sono le implicazioni, perché una volta che siamo coinvolti in questo organismo che è appunto la Chiesa, dobbiamo essere in pratica quello che siamo nello scopo di Dio, perché il Signore ha voluto che ci fosse questa entità su questa terra, costituita appunto da figliuoli e figliuole che sono stati salvati per grazia mediante la fede. Il Signore vuole avere questo popolo suo che vive secondo i principi dell'Evangelo, che come abbiamo ascoltato ancora stamattina gioiscono nel messaggio dell'Evangelo e con altrettanta gioia lo annunciano questo Evangelo. Questa è la Chiesa. Quindi significa identificarsi, essere cristiani significa essere Chiesa e questo significa identificarsi con la sua essenza e con i suoi scopi. Abbiamo visto come è importante anche salvaguardare la dignità della Chiesa, come noi siamo portati a salvaguardare la dignità della nostra famiglia e per questo siamo pronti a giocarci la vita pur di salvaguardare questa dignità. Dobbiamo pensare che la Chiesa, essendo la nostra famiglia, deve essere qualcosa che deve essere salvaguardata, la cui dignità deve essere salvaguardata. E abbiamo parlato appunto che è importante che in tutto questo i credenti si devono da fare. Se anche ci sono dei problemi in questa Chiesa, in questo corpo, se anche la Chiesa nei tempi è stata minacciata da immoralità sessuale, da gelosia, divisioni, arroganza, da infantilismo spirituale, da cause legali, basta leggere l'epistola di Paolo ai Corinzi per trovare l'espressione di tutto questo. Tutte queste cose c'erano in una chiesa che era la chiesa di Corinto, che era la chiesa di Dio. Ma questo non giustifica il fatto che la nostra vita deve essere conforme a questo modo di essere e di fare. E allora dobbiamo chiederci, abbiamo detto, dobbiamo chiederci seriamente, è davvero la Chiesa ad andare male o è chi la critica che non sta andando bene? Credo che era il sunto del messaggio che ho dato l'altra volta. E il mio invito era quello di abbandonare uno spirito di critica per assumere invece uno spirito di costruzione, costruttivo, positivo, per fare in modo che le cose vanno avanti. È più facile criticare che fare. Mi viene in mente una frase che un giorno eravamo a Torino, lessi sul bancone di un negozio e c'era scritto: quando qualcuno ti dà dello stupido, non ti arrabbiare, fermati, Mettiti seduto, pensa, rifletti. Chissà, forse quel qualcuno potrebbe anche avere ragione. Ecco, io credo che questo è quello che dovremmo fare ciascuno di noi. Anziché essere critici nei confronti degli altri e dire la Chiesa va male, fermiamoci, pensiamo, riflettiamo. Chissà, forse la colpa siamo noi se questa Chiesa va male. E anche se ammettiamo che la comunità ha davvero dei problemi, allora che cosa facciamo noi per risolvere questi problemi? Allora abbiamo detto sì Chiesa e sì nella Chiesa. Vivi la tua vita come se la Chiesa fosse la tua entità, la tua casa, la tua famiglia. Fa in modo che ogni cosa che tu fai possa essere vista nella prospettiva del bene della tua famiglia. Da un lato possiamo essere semplici spettatori, abbiamo detto, contribuendo poco o niente alla crescita di questa comunità nella quale siamo. Possiamo essere solo casuali ospiti di questa Chiesa, diventando talvolta censori implacabili e amari disfattisti. Quindi questo ci fa riflettere che è il nostro spirito, il nostro atteggiamento, quello che influenza la Chiesa, e lo fa in modo inevitabile, non possiamo evitarlo questo. Quindi quello che dobbiamo pensare è di rivedere la nostra esistenza, rivedere il nostro modo di agire, il nostro modo di pensare e di fare, e andare avanti con il Signore. Dicevo, oggi volevo continuare questi pensieri che avevo espresso l'altra volta. Il titolo che ho dato a queste riflessioni è Chiesa, ma dove stai andando? Ce lo dobbiamo chiedere. Credo che ci fa bene anche chiederlo. Chiesa, ma dove stai andando? Allora, non è bene cominciare una predicazione senza leggere la parola di Dio, perché dirò poi che la parola è al centro del nostro radunamento. Quindi leggiamo un brano in Efesi, capitolo 4. Non lo leggiamo tutto, ma leggiamo dal versetto 11. Efesi capitolo 4, versetto 11. Dice che egli stesso, cioè Cristo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E lo ha dato per che cosa? L'ha dati per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Giungiamo dove? Ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore cresciamo. Dicendo la verità con amore cresciamo. Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Ancora una volta ci è parlato di amore, ancora una volta ci viene detto il segreto della crescita, ancora una volta siamo messi in guardia sul fatto di non restare più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina. E a questo proposito, se guardate nelle vostre Bibbie, c'è una citazione di Ebrei capitolo 13 versetto 9, dove lo scrittore dell'epistola, ancora riprendendo questo concetto, dice: non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Mi ha fatto pensare molto questo. Noi pensiamo che il mangiare insieme, stare troppo insieme, agapizzare troppo risolva tutti i problemi. E no, i problemi vengono risolti dalla grazia di Dio che riempie il cuore, che riscalda il cuore. Dopo si sta anche bene a mangiare insieme, ma non è il mangiare insieme che ci fa godere della grazia di Dio. Questo dobbiamo, ricordarlo. E il fatto di, sapere che il nostro essere, stare bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina è un'arma che Satana usa per non farci crescere. È inutile che la prendiamo con la Chiesa, che non ci ha fatto crescere. Se non siamo cresciuti è perché non abbiamo mangiato. È inutile guardare gli altri negli occhi e dire la colpa è la tua. La colpa è la nostra. Se non abbiamo mangiato siamo restati rachitici. Non possiamo prendercela con la Chiesa. Con questa Chiesa così maltrattata qualche volta proprio dai credenti. Eppure è una Chiesa importante agli occhi di Dio. È una gioia sapere e vedere come la testimonianza del popolo cristiano stia portando tanti frutti alla gloria di Dio e stia portando tante persone alla conoscenza di Cristo. Ci sono migliaia di persone oggi che proprio nei paesi più perseguitati, dove c'è più difficoltà di predicazione dell'Evangelo, proprio in questi paesi il messaggio dell'Evangelo fa breccia. Ci ricordava appunto Michele di un fratello che era questo fratello che abbiamo appena citato che sta andando a Kobane, Daniele. Di non pregare perché le persecuzioni diminuiscano, perché quelle poi tra l'altro ce ne sono tante, lì si paga con la vita la fede in Cristo. E quindi questo fratello diceva: fratelli, non pregate perché le angherie degli uomini finiscano, ma perché la persecuzione finisca, perché è proprio quando c'è persecuzione che l'Evangelo si espande. Quindi siamo grati a Dio perché usa i suoi mezzi. In tanti paesi del mondo, in modo particolare in America Latina, in Asia, in Africa, in tanti paesi dell'Africa, anche nel nostro paese, anche nella nostra Europa, il concetto, il cosiddetto mondo occidentale, in questa Europa ci sono paesi in cui l'Evangelo fruttifica in modo incoraggiante. Tuttavia, non possiamo guardare a un paese per dire tutte le cose vanno bene. Tuttavia, il quadro globale non può non generare inquietudini e qualche preoccupazione da parte dei credenti. E ha ragione, questi credenti sono preoccupati per la situazione della Chiesa e anche per le sue prospettive future. Ne parlavamo proprio ieri sera in un incontro dei fratelli e anziani. Parlavamo proprio del futuro di questa Chiesa. Quale sarà il futuro di questa Chiesa, non della nostra, della Chiesa? Da una parte, questi credenti, questi figli di Dio, sanno che l'avvenire è garantito da colui che ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. E questa è la nostra tranquillità. La citiamo sempre, questa porzione della parola di Dio. Ci piace questo pensiero. La Chiesa è la mia. Voi fate quello che volete, ma io la edifico, dice il Signore. Questa è la verità, è la verità, certamente. Questi fratelli, queste sorelle, sono consapevoli del fatto che quando Dio inizia un'opera buona, Lui, sarà Lui che la condurrà a compimento, fino al giorno di Gesù Cristo, dice Filippesi capitolo 1, versetto 6. Questi fratelli, queste sorelle, non hanno alcun dubbio che ancora oggi in questo mondo così travagliato c'è lo Spirito Santo che co continua a alimentare con forza, così come ha fatto in tanti momenti del passato, il secolo scorso, quando la predicazione dell'Evangelo era forte, quando in America, negli Stati Uniti, c'erano dei predicatori che portavano migliaia di persone alla conversione. Senza fare nomi, perché c'è stato un tempo nel 1800 in cui in Inghilterra c'erano dei predicatori incredibilmente unti dallo Spirito Santo per cui la loro predicazione otteneva questo eco forte, profondo nel cuore degli uomini. Sempre quei famosi credenti pii sono anche convinti che anche nelle nostre povere chiese, nelle nostre povere comunità, ci siano ancora oggi migliaia e migliaia di credenti, di figli di Dio, che sono di esempio agli altri. Tutto bene allora, tutto bene. Però io ho messo un ma. A questo punto metto un ma perché dico ma, malgrado tutto ciò, questi credenti sono disturbati dal panorama che molte chiese offrono in non pochi paesi. Quello che manca è che in molti paesi, il nostro compreso, mancano chiese spiritualmente forti, sante, mancano chiese fedeli all'Evangelo, mancano chiese che sono oggi in questo tempo luce del mondo. Chiese che, anziché essere una salutare influenza per il mondo che ci circonda, sono fortemente influenzate da questo mondo. Molte chiese danno l'impressione di interpretare in modo distorto quello che dice la Scrittura in Geremia capitolo 15, versetto 19, là dove c'è scritto: essi ritorneranno a te, ma tu non tornerai a loro. Molte persone, molti credenti intendono questo messaggio come se significasse convertiti tu a loro e non si convertano loro a te, rovesciando totalmente il ragionamento. È per questo che oggi nelle nostre comunità troviamo molti credenti che sembrano guardare più a una conversione alle credenze degli uomini, alle opinioni, alle pratiche del neopaganesimo che impera nella nostra società. Guardano più a queste cose che a una conversione ad un nuovo modo di vivere, ad un nuovo modo di camminare, a un modo, come dice la Scrittura, sia degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Lo vogliamo vogliamo risentirlo questo pensiero, Colossesi 1:10, che il nostro modo di dire, di fare, di lavorare, di camminare sia in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. C'è un'azione, ci sono delle azioni che portano al compimento dell'azione, cioè alla nostra crescita. Se restiamo bambini, vuol dire che ci mancano queste azioni nella nostra vita. E il tragico di oggi è che da più parti nell'ambiente protestante, direi evangelico, così lo stringiamo un tantino di più, è tragico che nell'ambiente evangelico oggi si senta continuamente dire: dobbiamo tagliare l'ancora che ci ha legati ad un passato non più sostenibile. Dobbiamo tagliare l'ancora e dobbiamo rompere con un conservatorismo ormai vecchio e avariato. Dobbiamo adattarci, notate l'adattamento, dobbiamo adattarci ad un presente nuovo. E abbiamo, insomma, bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di modernizzarci. Ecco il segreto. La modernizzazione è il segreto della Chiesa di oggi. Ma, fratelli e sorelle, questa perdita dell'ancoraggio alla parola di Dio, una parola che guarda caso, seppure vecchia, è pur sempre nuova, è sempre attuale e valida. Questa perdita di questo ancoraggio alla parola di Dio lascia però andare la Chiesa alla deriva. Questo è il guaio, questa è la tragedia. Nella sua dottrina nel suo culto, nei suoi criteri etici, vale a dire di costume, nella sua organizzazione, la Chiesa oggi è tragicamente trasportata dalle correnti culturali del momento e non ci sorprende il fatto che alcuni dei suoi membri soffrano di vertigini. Soffrono di vertigini a causa delle oscillazioni e delle onde che tali correnti producono. E lo devo ripetere? Lo ripeto a me stesso per la prima volta, ancora per primo. Molte persone oggi nelle nostre chiese soffrono di vertigini. Io non so chi ha sofferto di vertigini, ma chi ha sofferto si rende conto e sa che è una gran brutta cosa. Ondeggiare, sentirsi male, avere la nausea. Questo è il clima che si vive in molte comunità. Si vive la vertigine di quello che il mondo offre. Benché questo non giustifichi in nessun caso questa faccenda di cui ho parlato, trova comunque una spiegazione nel fatto che la situazione di non poche chiese potrebbe difficilmente generare più dubbi e scoraggiamento di quanto non stiano già facendo. Questa è la realtà. Benché questo non sia una giustificazione, ma così è. Qualcuno dirà forse che la Chiesa ha sempre subito duri attacchi. Ci sono state sempre persecuzioni, ci sono sempre state eresie, ci sono state sempre immoralità, tiepidezza. È tutto vero, ma ai nostri tempi c'è una devastazione specifica, data da una critica biblica, da una etica permissiva, da una intolleranza riguardo alla fede, che ha raggiunto ormai una intensità mai conosciuta prima. E non ci meravigliamo allora, se noi ci diamo da fare per evangelizzare, per portare l'Evangelo, ma il nostro messaggio torna indietro come se andasse contro un muro di gomma. C'è una chiusura che il diavolo sta facendo nella mente degli uomini, che non vogliono più sapere delle cose di Dio. Il benessere gioca un brutto ruolo in tutto questo. Gli uomini non hanno più tempo di pensare alle cose di Dio, perché stanno troppo bene per le cose di questo mondo. E allora c'è da chiedersi: ma tutto questo non sarà un segno dell'avvicinarsi di quella grande apostasia a cui fa riferimento l'Apostolo Paolo quando scrive alla Chiesa di Tessalonica? E talvolta la situazione giustifica la domanda del Signor Gesù: ma quando tornerò? Quando il Figlio dell'uomo tornerà, verrà, ma troverà la fede sulla terra? E allora chiediamoci: quanto contribuiamo noi, io, quanto contribuisco a questa fede che disperatamente va calando, scemando? Quanto contribuisco io con il mio modo di essere, di fare, a che questa fede vada andando in discesa? Questa non è una critica di un pessimista, non voglio essere così pessimista, voglio parlarvi però di aspetti che riguardano la Chiesa e la nostra vita, aspetti che viviamo oggi nella area evangelica, e questo le vivono le Chiese anche in molti paesi. Ma certamente quello che sto dicendo, quello che dirò, non vuol dire una generalizzazione del problema. Grazie a Dio, come ho precisato all'inizio, ci sono ancora molti credenti e molte chiese che sono fedeli alla parola di Dio e che sono veramente un esempio basilare, sono una testimonianza esemplare per quelli che stanno intorno a loro. Però questo non deve nascondere neanche fatti e tendenze che sempre di più si manifestano in mezzo al popolo evangelico. Alcuni di questi fatti si presentano all'occhio di un osservatore attento come dei semafori rossi. Se noi siamo dei credenti che vogliono fare la volontà di Dio, se vogliamo crescere nella conoscenza di Dio, dobbiamo vedere queste cose che ci sono intorno a noi come dei segnali, dei semafori rossi, dei segnali di pericolo che il Signore mette sulla nostra vita. Una di queste luci rosse è rappresentata dalla indifferenza che esiste in molte chiese a riguardo della dottrina. Stavo pensando come oggi si riparla ancora della riforma, si parla di Martin Lutero, delle grandi innovazioni che lui ha portato nel campo protestante. Stavo pensando come ai tempi della riforma questi grandi temi teologici venivano commentati appassionatamente ovunque, per strada, nei mercati, le persone si incontravano e parlavano di questa innovazione circa la loro fede. Oggi siamo passati dalla parte opposta. I discorsi che riguardano non solo la teologia, ma tutto quello che riguarda in generale la religione, vengono evitati, accuratamente evitati nei nostri contatti sociali. E si ritiene che la fede debba essere mantenuta e vissuta nella privacy più intima. Questo è un problema delle nostre chiese oggi. È un problema grosso, perché peggio ancora è quando questa noncuranza per la dottrina si manifesta proprio nell'ambito delle nostre chiese evangeliche, a volte anche fra coloro che ne hanno la conduzione. Qualcuno ha detto che l'amore unisce e la teologia divide. In quel brano che abbiamo letto sembra che proprio non sia così. Ci si dimentica che nella scrittura l'amore include il rispetto per la verità. Verità e amore vanno insieme. Non possiamo predicare l'Evangelo dell'amore che va bene per tutti e va bene per tutto. L'amore va insieme alla verità. Una verità che, come nei giorni apostolici e in quelli successivi, ha stravolto il mondo. Una sana dottrina che deve essere difesa con forza da noi che siamo la Chiesa. Ma ditemi un po', fratelli e sorelle, ma che cosa sono le lettere che Paolo scrive ai Galati, ai Colossesi, la lettera di Giuda, se non un'appassionata difesa? Una difesa dottrinale del Vangelo. E allora chiediamoci, la negligenza su questo aspetto della fede non sarà forse la causa dell'indebolimento spirituale dei credenti di oggi? Probabilmente è proprio così, perché per poter difendere una cosa la si deve prima conoscere. Lo ripeto, per difendere qualcosa, quel qualcosa lo dobbiamo conoscere. Se non lo conosciamo a fondo non la difenderemo neanche. Se la nostra fede è una fede superficiale, non ci sprechiamo neanche un minuto a difenderla, perché non sappiamo neanche come fare a difenderla. Se questo traguardo si raggiungerà, probabilmente si vedranno meno credenti disorientati che vanno di qua di là, come abbiamo letto, come bambini sballottati, portati dovunque da ogni vento di dottrina. Fratelli, sorelle, questo è il rischio della Chiesa di oggi. Una Chiesa composta da uomini, da donne, che si definiscono credenti, ma che soffrono di vertigini, che hanno il vomito in bocca, che hanno la nausea e non sanno dove andare. Ogni mutamento è la soluzione del problema, quando il problema sono loro stessi e quindi possono mutare quel che vogliono, ma quando mutano porteranno con loro il loro malessere. Quello che la parola di Dio ci invita a fare è quello di non essere sballottati qua e là, di non essere disorientati. In secondo luogo, c'è una tendenza in molte chiese a spostare il centro del culto, e mi spiego meglio, non è che portiamo di qua e di là il culto, no. Tradizionalmente, mi riferisco sempre alla tradizione del popolo protestante, evangelico, tradizionalmente le chiese, anche le più liturgiche, hanno sempre mantenuto al centro di ogni loro servizio religioso la esposizione della parola di Dio. La parola di Dio era il centro del radunamento. La parola di Dio si leggeva, si meditava, si esponeva, si riceveva, si applicava. Oggi, forse, anche nella nostra comunità, permettetemi di togliere il forse, oggi anche nella nostra comunità si tende qualche volta a spostare il centro del culto e a promuovere le emozioni. Lo diciamo spesse volte, ma evidentemente è un messaggio che non ci arriva. E allora lo ripeto ancora una volta. Nella lode, che è l'elemento vitale, che è l'elemento irrinunciabile nel culto di adorazione, purtroppo troppe volte si dà più importanza al ritmo che agli inni che si cantano. Si dà più importanza alla bellezza del canto, più che alle parole del canto. Parole che invece, se ispirate a pensieri o a testi della parola di Dio, risulteranno certamente più opportune e saranno certamente più adeguate allo specifico momento del nostro culto. Se così non è, la parola stessa diverrà via via sottostimata e sottovalutata. Sono vecchio, è vero. Con i miei quasi 76 anni posso però dire che quando io leggo le parole degli inni che cantiamo del vecchio innario, non dico che quello nuovo non vada bene, non mi fate dire cose che non voglio dire, ma certamente il contenuto dei vecchi inni scritti dal buon fratello Rossetti non hanno il contenuto degli inni che si cantano oggi, a parte alcuni. Abbiamo perso il senso delle parole, abbiamo perso il senso delle cose. E così, coscientemente o incoscientemente, si toglie importanza alla parola, relegandola ad un secondo posto, il che espone alla Chiesa ad un pericoloso e costante impoverimento spirituale. E allora dobbiamo imparare una lezione da tutto questo. Non dimentichiamoci che è sempre più importante quello che Dio ha da dire a noi attraverso la sua parola di tutto quello che noi possiamo dire a Lui con i nostri canti e con le nostre preghiere, perché la sua è la parola eterna, non la nostra. La sua è parola eterna. Terzo luogo, vado veloce ma vedo che il tempo scorre. In terzo luogo c'è la predicazione. Una predicazione che veramente, devo dire, in alcune chiese sembra soffrire di un grave indebolimento e di una grande fiacchezza. Molti messaggi sono superficiali, sono scarsi di contenuto, in entrambi i casi sono privi e carenti di efficacia. Questo dobbiamo realizzarlo. Dobbiamo capire che quando il Signore parla, parla nel profondo del cuore. La parola di Dio parla nel profondo del cuore. Se vogliamo che le anime capiscano la profondità del messaggio di Dio, dobbiamo capire che la nostra predicazione deve avere un qualcosa di diverso. Colui che predica talvolta sembra sprovvisto di quella grinta, di quel convincimento che animava i profeti di un tempo. E spesso si ha l'impressione che il predicatore cerchi più di compiacere la comunità che di proclamare il messaggio del quale la comunità ha invece grosso bisogno. Talvolta la predicazione è anche condizionata dalla indifferenza con cui oggi la società reagisce di fronte a certi problemi. È per questo che dicevo, la nostra predicazione talvolta è diretta verso un muro di gomma, ci torna indietro, non fa effetto. Così anche nelle chiese succede, perché anche nelle chiese sempre meno si parla di argomenti di vitale importanza, quali la santità, la sovranità di Dio, il giudizio di Dio, il peccato, il perdono, il ravvedimento, la salvezza, il ritorno del Signore. Sempre meno si parla di questi argomenti, anzi non se ne parla proprio il più delle volte. Non si parla più della santificazione, senza la quale, dice la parola del Signore, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ma abbiamo capito bene il senso di queste parole? L'abbiamo capite bene? Senza una vita vissuta in santificazione, in modo santo, nessuno vedrà il Signore. Non c'è l'esame di riparazione a settembre. La parola di Dio dice nessuno vedrà il Signore, con tutte le implicazioni pratiche che queste cose comportano. O mi sto sbagliando? Sono troppo negativo in quello che sto dicendo? Ma ve lo ripeto, allora se sono negativo ve lo ripeto ancora. Oggi non si parla più di santità, di sovranità, di giudizio di Dio, del peccato, del perdono, del ravvedimento, della salvezza, del ritorno del Signore. Già, del ritorno del Signore, non se ne parla proprio più. Forse è andato in disuso questo pensiero. Pensare che domani forse non ci saremo neanche più qua giù, forse tra un minuto non ci saremo più. E questo segnale, che per molti credenti è un segnale di gioia, di allegrezza, per molti deve essere un segnale di tragedia. Se il Signore torna, come mi trova? Poi andiamo avanti, c'è il problema della mondanizzazione della Chiesa. E questo a che cosa è dovuto? In parte è dovuto a causa della superficialità della fede e in parte, in grossa parte, a causa delle malsane influenze che provengono dall'esterno. E per queste influenze molti credenti adottano criteri e forme di comportamento che qualche volta mettono in discussione anche la loro sensibilità cristiana o, peggio ancora, la loro fede. In altre parole, ci sono dei cristiani che si comportano peggio di come si comportano le persone del mondo. Questo certo non deve indurci in un legalismo sfrenato. Spesse volte il nostro cristianesimo è dato da questo si può fare, questo non si può fare. Allora è difficile dire che cosa si può fare e cosa non si può fare, perché, ahimè, in mezzo al bianco e il nero ci sono anche zone di grigio e qui è difficile capire quanto queste zone di grigio siano pericolose. Allora il cristianesimo non è tanto il fatto che io mi converto e smetto di fumare, mi converto, non bevo più, io mi converto e non faccio più questo e mi aspetto che la Chiesa mi dica come devo vestirmi la domenica quando vado al culto. Gli altri devono decidere per me. Ma il Signore ci ha dato un'intelligenza perché la mettiamo anche in pratica. Qual è allora il compito della Chiesa? Di dire non devi far questo, non devi far quello, questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare? No, non è questo il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa è insistere sul fatto che siamo una stirpe eletta, che siamo un sacerdozio regale, che siamo una gente santa, che siamo un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Tutto lì. La Chiesa non deve dire altro ai membri che la compongono. Non deve dire altro. È la sensibilità nostra che deve essere applicata a questo concetto, che è il concetto divino della Chiesa. Siete un reale sacerdozio, siete un popolo, una stirpe eletta. Siete una gente santa, un popolo speciale che Dio si è acquistato. Ma così, tanto per fare, tanto facciamo oggi, ci acquistiamo un po'. No, perché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Io credo che questa indicazione deve essere sufficiente per ogni credente quando si trova davanti a una scelta da fare. C'era un meraviglioso libro scritto 50 anni fa. Che farebbe Gesù? Un credente un giorno si pone il problema che ci poniamo oggi, ma questo si potrà fare? Ma questo si potrà fare? Lì ci posso andare? Questo sarà conveniente? Sarà lecito che faccio così e così, che mi comporti così e così? Beh, lui, sia questo credente, si era imposto che di fronte ad ogni interrogativo si poneva il quesito: se Gesù fosse qui, che farebbe Gesù? Vogliamo imparare a farlo da oggi? Oggi, adesso è mezzogiorno in punto. Vogliamo cominciare a farlo anche noi? Che farebbe Gesù? Io sto prendendo una decisione decide di far questo. Gesù, se fosse qui, che farebbe? La Chiesa non può dettare il modo in cui i credenti devono comportarsi. La Chiesa però può aiutare i credenti a comportarsi in modo degno dell'Evangelo. Daremo una pessima testimonianza se coloro che ci circondano non vedono alcuna differenza tra noi che ci definiamo credenti e quelli che non lo sono. Un'analisi speciale ci porta a vedere come in alcune comunità vi sia sempre più una tendenza a rendere piacevole e accogliente la vita di chiesa. Si sta bene insieme, si mangia insieme, si gioca insieme, si fanno le camminate insieme, si va in vacanze insieme, tutto insieme. Si organizzano attività che, anche se non sono discutibili in sé, possono comunque facilmente diventare elementi sostitutivi della vera comunione fraterna. Sono, per così dire, dei succedanei. Una volta si beveva il caffè d'orzo perché non c'era il caffè normale. Ecco, il caffè d'orzo è un succedaneo del caffè. Ci faceva, lo bevevamo con piacere perché ci sembrava che fosse caffè, ma caffè non era, L'orzo non è caffè, è un succedaneo. E questo è quello che succede anche nei nostri ambienti. E più volte abbiamo sentito parlare della Chiesa che sembra essere diventata un club. Nel nostro piccolo, anche noi, siamo un piccolo club. Non possiamo nascondere che c'è chi frequenta questo club unicamente perché è un club. Non gliene importa assolutamente dei fini, però è un club, ci si sta bene, si parla della politica, si parla di qui, di là, e quindi ci sembra una cosa mal fatta non venire al club la domenica mattina. Ma pian piano, fratelli e sorelle, anche noi stiamo vivendo un Vangelo strano. Ci adattiamo ad un Vangelo in svendita, in offerta speciale. Ci adattiamo a quello che la società ci impone di fare, e lo facciamo anche noi, senza renderci conto che ci stiamo impigrendoci per questo Vangelo in svendita, ci stiamo impigrendo in un cristianesimo senza alcun impegno e senza alcun interesse a seguire Cristo. Perché in fondo il finale del discorso è questo. Davanti a una tale prospettiva dovremmo ripensare alla ecclesiologia di Lutero, questo bravo fratello che ogni tanto richiamiamo. Lui ha parlato di chiesa visibile e di chiesa invisibile per trovare un incoraggiamento nel fatto che, malgrado tutto, il Signore conosce quelli che sono i Suoi. State tranquilli, in 3 minuti ho finito. La Chiesa visibile può anche contare tra i suoi membri persone poco spirituali, forse neanche nate di nuovo. Costituire così un gruppo che è influenzato più dal mondo che dallo Spirito e dalla parola di Dio, questa è la Chiesa visibile. E allora noi vediamo chiese 2000 persone, bellissimo, questa è la Chiesa visibile, la vedo. Ringrazio Dio perché è visibile, però non so quanti di queste persone sono dei veri credenti, non lo so, però Dio lo sa. Però la Bibbia ci dice che Dio avrà sempre per sé il suo rimanente fedele, vale a dire avrà per sé dei figli fedeli, avrà per sé dei servitori fedeli, persone ferventi, riverenti, persone sottomesse ai suoi precetti, persone disinteressatamente dedicate a promuovere la edificazione della Chiesa e a promuovere l'annuncio dell'Evangelo. Piccola Chiesa, piccolo gregge, perseguitato, sofferente, presente in tante parti del mondo, oggi sotto le bombe turche, ma ieri sotto le bombe americane o l'altro ieri sotto quelle italiane, adesso non sto facendo polemica, ma sotto le bombe ci sono fedeli servitori di Dio, fedeli figli di Dio, costituenti quel rimanente fedele, fedele al Signore, quel rimanente fedele che si andrà via via rinnovando fino a quando il Signore ritornerà. Nel frattempo è dovere di tutti i cristiani pregare Dio perché invii al suo popolo uno spirito di autoesame e di autocritica. Un esame e un'autocritica da farsi alla luce di quello che dice colui che ha detto «Io conosco». «Io conosco le tue opere». Questa frase, leggete il libro dell'Apocalisse, i primi capitoli, ce n'è 7 volte almeno, perché ogni volta che scrive le chiese c'è «Io conosco, io conosco». E allora con quella luce che Dio ci darà, con quella luce scopriremo che anche noi abbiamo lasciato il nostro primo amore. Forse anche noi lo abbiamo lasciato, come ha scritto alla chiesa di Efeso. Forse anche noi siamo rimasti insensibili alle infiltrazioni di dottrine sbagliate, quello che viene contestato alla chiesa di Pergamo, che abbiamo ceduto alla spinta di costumi sbagliati, a comportamenti troppo permissivi, come è scritto alla chiesa di Tiatiri, che abbiamo l'apparenza di vivere quando in realtà siamo morti, come è scritto alla chiesa di Sardi, che ci siamo inorgogliti credendoci ricchi e autosufficienti, quando invece agli occhi di Cristo siamo infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi. E chi più ne ha ce ne metta pure, ma mi sembra che l'elencazione sia abbastanza esaustiva. Destinati quindi ad essere vomitati fuori dalla bocca del Signore a causa della nostra tiepidezza, chiesa di Laodicea. E allora, se una di queste situazioni appena citate rappresenta il nostro caso, il Signore, come sempre, ci dà anche il rimedio e ci dà la via da seguire. E che cosa ci dice? Apocalisse, capitolo 2. Leggetelo. Che dice il Signore? Ravvediti e pentiti. Il pentimento porterà ad una piena consacrazione a Cristo e alla sua causa. Se questo dovesse accadere, la Chiesa non potrà che rispondere positivamente e con fervore al mandato divino. Quel mandato che il profeta Isaia esprime con queste parole: alzati, risplendi, perché la tua luce è spuntata sopra di te. E allora la Chiesa, i credenti, non sentiranno più il bisogno di prendere in prestito dal mondo, da questo mondo che ci circonda, le idee, le abitudini, gli usi, i costumi, le pratiche, che inevitabilmente finiscono per impoverirne la fede e annullarne la testimonianza. Ravvediti, pentiti. Ancora c'è speranza. E allora avevo intitolato questa predicazione Chiesa, ma dove stai andando? E allora chiediamoceli, ma Chiesa, dove stai andando? E la risposta dipende da me, dipende da te, dipende da noi. Chiediamocelo, dove stiamo andando come Chiesa? Che il Signore ci benedica.